Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 minuti la linea passa alla redazione di Controradio. Per l'informazione locale apriamo con la cronaca di un incidente mortale avvenuto questa mattina sulla 1 all'altezza in direzione nord del chilometro 393 in provincia di Siena. A perdere la vita una persona di cui non si conoscono ancora le generalità, ferito grave anche un 47enne trasportato con l'elicosoccorso Pegaso all'ospedale Le Scotte. Sul posto intervenuti la Misericordia di Sarteano, l'automedica, la Misericordia di Sinalunga, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E veniamo alla politica. Il centro-sinistra vince in Umbria e in Emilia-Romagna, una lezione interessante per le regionali anche in Toscana del 2025, che non placa però le polemiche tra AVS e Italia Viva. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Ogni elezione è un segnale per il governo, per i partiti, per i cittadini. Cittadini che continuano a disertare le urne, ingrossando le fila ad ogni nuova tornata elettorale del principale partito italiano, quello dell'astensione. Sintomo di una democrazia malata che tutto sommato si bea del fatto che per essere eletti servono sempre meno voti. Ciò detto, saltano agli occhi due pessimi risultati da parte di due soggetti politici che sembrano aver esaurito e dilapidato una spinta fortissima. Stiamo parlando naturalmente della Lega e soprattutto del Movimento 5 Stelle, che sembra arrivato adesso al capolinea. Ma la vera notizia è la vittoria in Emilia e in Umbria di un PD veramente unito e non dilaniato da divisioni interne. Un PD forte, capace di fare da regista di larghe alleanze. Primo spunto per le elezioni regionali toscane del 2025. Interessante il successo di Alleanza Verdi Sinistra, AVS, che pure continua ad insistere sullo schema PD, Movimento 5 Stelle, AVS come unico possibile, nonostante i risultati del movimento guidato da Conte. Se la gamba sinistra del centro-sinistra inizia a porre veti, allora siamo punto e a capo. Anche perché, ultimo spunto, è chiaro che prescindere da Renzi non è affatto scontato. Anzi, buon lavoro dunque a Stefania Proietti, nuova presidente dell'Umbria, e a Michele De Pascale, che in Emilia ha stravinto. Le loro vittorie sembrano riscrivere i rapporti di forza dentro il centro-sinistra. Ed anche la tattica dei veti, finora dominante in Toscana, potrebbe assumere una nuova fisionomia.
L'industria metalmeccanica toscana tra crisi e transazioni è il titolo dell'iniziativa organizzata da FIOM CGL Toscana e in corso da questa mattina presso l'Auditorium Rogers di Scandicci, un'occasione anche in cui è stato presentato un dossier del Centro Studi FIOM nazionale sulle condizioni dei settori metalmeccanici in Toscana. Linea per i particolari in diretta a Domenico Guarino.
Sì, la metalmeccanica in Toscana è da qualcosa come 150.000 lavoratori, uno degli asset fondamentali dell'economia. Non è un caso che questa assise sia stata convocata poco dopo il G7 sul turismo, perché nella narrazione generale rispetto alla Toscana questo dato viene spesso passato sotto silenzio, privilegiandone altri, e questo era un po' il sottotraccio anche dell'iniziativa, un'iniziativa su un settore in cui ci sono segnali contrastanti. C'è un boom di profitti, però i salari sono fermi, cresce l'export verso l'America e qui naturalmente c'è il problema di Trump e quindi dei possibili dazi, cresce però anche l'import dall'Asia, settore in sofferenza come quello della siderurgia, anche se su Piombino c'è nei prossimi giorni un appuntamento molto importante a Roma che potrebbe proprio ridisegnare il futuro di quell'area, come sappiamo. E poi c'è la grande crisi del comparto moda, che riguarda ovviamente anche la metalmeccanica. Il segretario della FIOM CGL Toscana, Daniele Calosi, ha detto qui ballano 10.000 posti di lavoro, le aziende registrano utili incredibili, è inaccettabile, vanno fatti investimenti, va rinnovato il contratto nazionale, il governo deve sostenere il settore, ma anche la regione può fare, deve fare la sua parte. Rossiano Rossi, invece segretario la CGL Toscana, ha parlato della manifattura come pilastro dell'economia toscana e ha ricordato il 29 novembre lo sciopero generale contro la manovra. Naturalmente è intervenuto anche il segretario generale della FIOM nazionale, Michele De Palma, al quale però abbiamo chiesto anche un un commento sulle elezioni regionali in Umbria e in Emilia Romagna, e De Palma lo sentiremo poi nella newsline serale. Punta l'attenzione naturalmente sulla gravissima astensione, dice, quando meno del 50% delle persone va a votare, quello che è in crisi non sono tanto i partiti o soltanto i partiti, ma soprattutto la democrazia in questo paese. Per ora è tutto, qui da Scandicci a voi la linea.
Interventi post alluvione sopralluogo questa mattina dell'assessora all'ambiente e alla protezione civile della regione toscana Monia Monnia a Campi Bisenzio per una verifica degli interventi di somma urgenza eseguiti in seguito all'alluvione di un anno fa. Ed oggi ospite nei nostri studi il sindaco di San Casciano in Val di Pesa, Roberto Ciappi, nominato responsabile della protezione civile per l'ANCI Toscana, l'associazione regionale dei comuni. Serve un nuovo patto tra territori, comunità e istituzioni per ripensare strategie e priorità nella messa in sicurezza idrogeologica, ha ribadito Ciappi ai nostri microfoni.
Servono due operazioni, molte risorse da parte a livello nazionale, che naturalmente devono andare a completare quelle opere per mettere in sicurezza contro il dissesto idrogeologico, e poi dobbiamo fare un grande patto con la popolazione e soprattutto con il mondo agricolo. Se cadono 200 mm di acqua non c'è niente da fare, non abbiamo strutture adeguate né fognature né altro, ma se riusciamo a rallentare l'acqua che arriva dalle colline, dalle montagne, dalle parti in alto, possiamo riuscire a rallentare tutti questi flussi e mettere sicuramente in salvo anche la pianura. Noi dobbiamo pensare alla manutenzione, alla gestione, e non sto parlando della pulizia dei tombini, io sto parlando di manutenzione che va a incidere davvero sui flussi d'acqua, su quelle che sono dai borri, i torrenti, fino ad arrivare ai grandi fiumi. Sull'Arno questo è stato fatto. Naturalmente quello che invece oggi è importante mettere al centro sono tanti piccoli fiumi, tutti quei percorsi tombati, tutte quelle aree dove nelle città, anche come si diceva campi, dobbiamo ritornare a riscoprire anche un rapporto con l'ambiente. Dicevo prima gli agricoltori, ma tutti i settori che hanno a che fare con la terra sono fondamentali, e forse c'è davvero bisogno di un nuovo patto tra le istituzioni, tra locali e nazionali e tutti i soggetti, fino ad arrivare anche alla protezione civile.
Secondo l'Istat, oggi un'azienda agricola su tre è gestita da una donna, e la Toscana vanta il più alto numero di donne alla guida di un agriturismo, l'84% rispetto alla media nazionale. Il genere femminile è anche il più attivo nell'ambito della transizione digitale, ma sussistono ancora barriere da superare, ad esempio nella formazione, dove risulta che le donne abbiano una formazione appunto meno specializzata. Solo 5 su 100 possiedono un titolo di studio agrario. È quanto emerge dall'incontro Le donne nel settore agrario e zootecnico ieri ed oggi e domani, appena conclusosi all'Accademia dei Gergofili. Sentiamo Cecilia Manzi dell'Istat e Giuliana Parisi del Dipartimento di Agraria dell'Università di Firenze, che ha promosso l'evento.
Negli ultimi 20 anni emerge un ruolo femminile manageriale leggermente rinforzato rispetto al passato, tuttavia con un trend di crescita un po' rallentato alla fine nell'ultimo decennio. Quindi la donna in agricoltura è ancora importante, pesa circa per un terzo della manodopera totale, e tuttavia il divario con il genere maschile in termini di anche tipologia di azienda agricola, dal punto di vista della struttura delle aziende, ma anche del livello ad esempio di informatizzazione, è ancora molto ampio. Il livello proprio di istruzione femminile orientato all'agricoltura è più basso, c'è un gap maggiore tra capi azienda che hanno deciso, diciamo, di fare questo percorso, come se la donna all'inizio non puntasse molto su questo tipo di attività.
Questo percorso di laurea magistrale vede proprio una netta prevalenza, insomma, degli uomini rispetto alle donne, che però poi dalle statistiche vede anche una maggiore preparazione della componente femminile, che dà migliori risultati, migliori prestazioni a livello universitario, però poi le donne trovano difficoltà a collocarsi, a trovare uno spazio a livello dell'azienda, e molte volte devono, devo dire, anche ripiegare un po' su quello che è il settore della ricerca.
Un'ultima notizia in conclusione: il Ministero dell'Università e della Ricerca ha destinato agli Atenei della Toscana 2 milioni 729 mila euro per promuovere iniziative a favore dell'inclusione degli studenti, con riferimento in particolare all'attivazione o al potenziamento di servizi di supporto come gli sportelli antiviolenza. Gli Atenei beneficiari sono l'Università degli Studi di Firenze, quella di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna, la Normale Superiore, l'Università degli Studi di Siena, l'Università per Stranieri di Siena e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca. Diamo uno sguardo al meteo per le prossime ore. Sulla nostra regione cielo nuvoloso con deboli piogge sparse e intermittenti più probabili e frequenti sulle province settentrionali. I venti sono di libeccio moderati, mari molto mossi, temperature in lieve calo le massime, in aumento invece in serata. 12:56, tra poco la linea al City Lights, subito dopo quest'oggi Mirko Roppolo con voi, rimanete sulle nostre frequenze. Dalla redazione l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.